Questa mattina vorrei iniziare questo messaggio parlando di pubblicità. Sapete cos'è il digital marketing? Mai come questi ultimi tempi, il processo proprio decisionale per acquistare qualsiasi cosa è influenzato da internet. Non appena ti viene in mente qualcosa da acquistare, cosa fai? Prendi il telefonino, vai su internet e inizi a ricercare questo articolo, guardi il costo, poi guardi le opinioni del sito che lo vende, poi che ne so, guardi le recensioni del prodotto, eccetera, eccetera. E il digital marketing è uno studio dei nostri tempi che riguarda proprio le strategie che usano i venditori, che usano chi vuole pubblicizzare un prodotto per fanno diventare più accattivante nei confronti del consumatore. Una buona strategia di digital marketing innanzitutto studia il pubblico, ciò che desidera e ciò di cui necessita, poi definisce anche verso il venditore, definisce il prezzo del prodotto, stabilisce gli obiettivi da raggiungere questa azienda che vende, e traccia anche tanti dati seminati dalle nostre ricerche che facciamo quando andiamo su internet, tanti dati degli utenti. E solo per citare una strategia pratica che usa, c'è in inglese, scusate la mia pronuncia, il Search Engine Optimization, che comprende quelle attività di ottimizzazione delle performance del sito, che dice: rendi la struttura del sito intuitivo, potenzia le sue performance, ottimizzalo per i dispositivi mobili, offrire un servizio accattivante, proporre contenuti rilevanti che rispondano in modo chiaro e esauriente a delle specifiche parole chiavi. Poi c'è il content marketing, poi c'è il PR, Public Relation ma digitale, non so se avete mai visto che viene fuori la tendina in basso se vuoi parlare con qualcuno. Poi c'è le mail marketing, che sono quelle mail che ti pubblicizzano il prodotto, eccetera, eccetera. E dal 2016 si calcola che la maggior parte delle vendite su internet non si fanno più con il computer, col desktop, ma vengono fatti con i dispositivi mobili. Ma la pubblicità non è qualcosa che riguarda solo internet, è qualcosa che, come sappiamo, vediamo da ogni parte, vediamo, che ne so, per le strade, le pubblicità, i manifesti, poi c'è la pubblicità sui giornali, sulle riviste, per non parlare della pubblicità che riempie i nostri programmi televisivi. Ora, una domanda curiosa per noi: sapete quando è stata inventata la pubblicità? E sicuramente potremmo pensare al secolo scorso, perché dice: secolo scorso è iniziata la pubblicità. Invece ho trovato che una prima stampa pubblicitaria risale nel 1479. Un editore inglese, per pubblicizzare i suoi libri, ha fatto questo primo manifesto. Ora, quando parliamo di pubblicità, come accennato prima, chi pubblicizza conosce molto bene qual è il modo di pensare dei consumatori e i costumi e gli usi di ogni utente. E purtroppo tante volte la pubblicità non rappresenta proprio quello che viene venduto realmente, ma a volte rappresenta una truffa, e questa viene chiamata pubblicità ingannevole. Proprio la pubblicità ingannevole, con questo si intende quelle attività che contengono informazioni apparentemente vere ma sono completamente false. Oggi studieremo il capitolo 9 di Giosuè e scopriremo che la pubblicità non è del 1479, non è stata inventata nel 1479, ma è stata inventata molto prima. Il primo che usò la pubblicità ingannevole fu Satana nei confronti di Eva. Ma il capitolo 9 di Giosuè, nella prima parte, ci parlerà di pubblicità ingannevole, ci parlerà che gli abitanti di un paese, i Gabaoniti, si mettono a studiare gli usi e i costumi e anche gli obiettivi del popolo ebraico, lo studiano alla perfezione e usano un marchingegno, una furberia per imbrogliarlo. Recitano una parte e mostrano alle persone da ingannare dei prodotti apparentemente veri ma completamente falsi per avere salva la vita. Vi chiedo di andare nel libro di Giosuè al capitolo 9 e intanto diamo spazio alla lettura. Giosuè 9, che dice così: tutti i re che erano di qua dal Giordano, nella regione montuosa, nella pianura e luogo, lungo tutta la costa del Mar Grande, di fronte al Libano, l'Ittita, l'Amorrea, il Cananeo, il Ferezeo, l'Iveo, il Jebuseo, udirono queste cose e si adurarono tutti insieme di comune accordo per muovere guerra a Giosuè e ad Israele. Gli abitanti di Gabaon, dal canto loro, quando ebbero udito ciò che Giosuè aveva fatto a Gerico e ad Ai, agirono con astuzia. Partirono provvisti di viveri, caricarono sui loro asini dei sacchi vecchi e dei vecchi otri da vino, vecchi e ricuciti. Si misero ai piedi calzari vecchi e rappezzati e dei vecchi abiti addosso. E tutto il pane di cui si erano provvisti era duro e sbriciolato. Andarono da Giosuè all'accampamento di Gilga e dissero a lui e alla gente di Israele: «Noi veniamo da un paese lontano, fate dunque alleanza con noi». La gente di Israele rispose a questi ilvei: «Forse voi abitate in mezzo a noi, come dunque faremo alleanza con voi?» Ma quelli dissero a Giosuè: «Noi siamo tuoi servi». E Giosuè a loro: «Chi siete e da dove venite?» Quelli gli risposero: «I tuoi servi vengono da un paese molto lontano, attratti dalla fama del Signore tuo Dio, perché abbiamo sentito parlare di Lui, di tutto quello che ha fatto in Egitto e di tutto quello che ha fatto ai due re degli Amorei di là dal Giordano, a Sicon, re di Chesbon, e a Og, re di Basan, che abitava ad Astaroth. I nostri anziani e tutti gli abitanti del nostro paese ci hanno detto: prendete con voi delle provviste per il viaggio, andate loro incontro e dite: noi siamo vostri servi, fate dunque alleanza con noi. Ecco il nostro pane, lo prendemmo caldo dalle nostre case come provvista il giorno che partimmo per venire da voi, e ora eccolo duro e sbriciolato. E questi sono gli otri che di vino che riempimmo tutti nuovi ed ecco di rotti, e questi i nostri abiti e i nostri calzari che si sono logorati per il cammino molto lungo». Allora la gente di Israele prese delle loro provviste e non consultò il Signore. Giosuè fece pace con loro e stabilì con loro un patto per il quale avrebbe lasciato loro la vita, e i capi della comunità lo giurarono loro. Ma tre giorni dopo che ebbero stabilito questo patto, seppero che quelli erano loro vicini e abitavano in mezzo a loro. Infatti i figli di Israele partirono e giunsero alle loro città il terzo giorno. Le loro città erano Gabaon, Kefira, Berot e Kiriat e Arim. Ma i figli di Israele non li uccisero a causa del giuramento che i capi della comunità avevano fatto loro nel nome del Signore Dio di Israele. Però tutta la comunità mormorò contro i capi. E tutti i capi dissero all'intera comunità: «Noi abbiamo giurato loro nel nome del Signore, Dio di Israele, perciò non li possiamo toccare. Ecco quello che faremo loro. Li lasceremo in vita per non attirarci addosso l'ira del Signore a causa del giuramento che abbiamo fatto loro». I capi dissero dunque: «Essi vivranno». Ma quelli furono semplici spaccalegni e portatori d'acqua per tutta la comunità, come i capi avevano loro detto. Giosuè dunque li chiamò e parlò loro così: «Perché ci avete ingannati dicendo: stiamo molto lontano da voi, mentre abitate in mezzo a noi? Or dunque siete maledetti, e voi non cesserete mai di essere schiavi, spaccalegni e portatori d'acqua per la casa del mio Dio». E quelli risposero a Giosuè e dissero: «Era stato espressamente riferito ai tuoi servi che il tuo Dio, il Signore, aveva ordinato al suo servo Mosè di darvi tutto il paese, di sterminarne davanti a voi tutti gli abitanti. E noi per causa vostra Siamo stati in gran timore per le nostre vite e abbiamo fatto questo. E ora eccoci qui nelle tue mani. Trattaci come ti pare che sia bene e giusto di fare. Giosuè li trattò dunque così. Li liberò dalle mani dei figli di Israele perché questi non li uccidessero, ma in quel giorno li destinò a essere spaccalegno e portatori d'acqua per la comunità e per l'altare del Signore, nel luogo che il Signore si sarebbe scelto, ed è ciò che fanno ancora al giorno d'oggi. Prima di entrare nel nostro testo, guardiamo un po' il contesto. Se ci ricordiamo, al capitolo 8 c'è la vittoria di Israele su Ai e su Betel. E questa vittoria ha una valenza molto significativa, perché se ci ricordiamo, Israele in un primo momento ha perso contro Ai, ma al capitolo 8 ottiene la vittoria. E perse, come abbiamo visto, per almeno due ragioni. Da una parte perché l'ira del Signore si era accesa su di loro a causa, vi ricordate, il peccato di Acan durante la conquista di Gerico. Acan prese dell'interdetto. E la seconda ragione per cui Israele perse contro Ai fu perché dopo la vittoria su Gerico Israele si sentiva invincibile. Avevano battuto Gerico, una grande città. Figuriamoci se non potevano battere una piccola cittadina come Ai. Per cui Israele manda pochi uomini contro questa piccola città, confidando nelle proprie forze senza consultare il Signore, e Israele viene sconfitta. E quindi al capitolo 8 c'è questa grande lezione che abbiamo considerato a fine agosto, e cioè che sia le grandi che le piccole vittorie si possono ottenere solo quando noi dipendiamo dal Signore, solo quando noi dipendiamo dal Signore. E uno può pensare, beh, avranno capito la lezione. E invece no, Israele aveva già dimenticato. Dopo la vittoria è sempre il momento in cui si è più sicuri di se stessi e ci si allontana dal Signore. Quando le cose vanno bene, come abbiamo detto anche martedì scorso, tendiamo ad essere più indipendenti, ma senza del Signore non possiamo fare nulla. E queste sono proprio le parole che ha usato Gesù, il Signore, in Giovanni 15, verso i Suoi discepoli. Senza del Signore noi non possiamo fare nulla. Entrando nel nostro testo, e stiamo ancora introducendo, ci troviamo nella parte in cui Israele sta per conquistare la regione meridionale della terra promessa. La guerra vera e propria inizia al capitolo 10, e qui in questo capitolo sembra che ci sia un'introduzione della guerra, c'è una parte intermezza. Sembra come se l'autore ci volesse raccontare qualcosa di importante prima di parlarci della guerra. Al versetto 1 e 2 ci viene detto: tutti i re che erano di qua dal Giordano, nella regione montuosa, nella pianura e lungo tutta la costa, quindi tutti, l'Ettita, l'Amorè, il Cananè, il Ferezè, udirono queste cose e si adunarono tutti insieme di comune accordo per muovere guerra a Giosuè e a Israele. Tutti i re si mettono d'accordo quando udirono queste cose. Quali cose udirono? Che cosa udirono? Ce lo dice il versetto 3. Dice: gli abitanti di Gabaon, dal canto loro, quando ebbero udito ciò che Giosuè aveva fatto a Gerico e ad Ai, tutti questi re avevano udito anche loro ciò che Giosuè aveva fatto a Gerico e ad Ai. E se ci ricordiamo, questi stessi re, un po' prima, quando Giosuè passa il Giordano, al capitolo 5:1, ci viene detto che il loro cuore venne meno e non rimase in loro alcun coraggio di fronte ai figli di Israele. Adesso le cose si fanno un po' diverse. Adesso questi si giocano la loro ultima cartuccia, si mettono d'accordo per combattere. Invece, nel nostro testo, ci viene detto, a differenza loro, la reazione dei Gabaniti fu diversa. Dice al versetto degli abitanti di Gabaon, dal canto loro, non ebbero la stessa reazione degli altri, ma a differenza di questa, dal canto loro prendono un'altra decisione. Una decisione molto furba, ma fu la più saggia delle decisioni che potessero mai prendere. Loro, anziché fare guerra al popolo di Dio, decidono di allearsi con il popolo di Dio. E sanno che non è qualcosa semplice da fare allearsi con loro, perciò usano la massima intelligenza che hanno e usano un inganno, una pubblicità ingannevole, come detto. Gabaron era collocata a circa 10 chilometri da Gerusalemme e sarebbe stata probabilmente la prima città che sarebbe stata attaccata. E a spingere i Gabaoniti a compiere questo inganno furono sia le notizie delle vittorie di Israele su Ai e Gerico, sia la conoscenza che questi avevano sui piani della politica di Israele. Avevano studiato bene Israele. Sembra che i Gabaoniti sapessero che Israele aveva il compito, ma possiamo dire il mandato, di sterminare gli abitanti di Canaan, come c'è scritto al versetto 24. Leggiamo il versetto 24, dice: quelli risposero a Giosuè e dissero: era stato espressamente riferito ai tuoi servi che il tuo Dio, il Signore, aveva ordinato al tuo servo Mosè di darvi tutto il paese e di sterminarne davanti a voi tutti gli abitanti. Inoltre, i Gabaoniti, da quello che possiamo capire dal testo, sapevano che Israele non poteva allearsi con le popolazioni della terra promessa, perché nella loro furberia loro menzionano delle guerre che erano state fatte molto prima nel deserto. Versetto 10 dice che avevano udito di tutto quello che ha fatto ai due re degli Amorei di là dal Giordano, a Sicon re di Chesbon e a Og re di Basan che abitava ad Astarot. Non menzionano minimamente né Gerico e neanche Ai. Loro sapevano che Israele poteva allearsi solo con città molto lontane, come veniva prescritto in Deuteronomio 20. Leggo solo due versetti, il 15 e il 16 di Deuteronomio 20. Dice il Signore: così farai per tutte le città che sono molto lontane da te e che non sono città di queste nazioni, ma nelle città di questi popoli che il Signore il tuo Dio ti dà come eredità, non conserverà in vita nulla che respiri. Ora ci chiediamo: come avranno saputo queste notizie? Da chi le avranno sapute i Gabaoniti? Chi è che avrà riportato queste notizie, come dice il versetto 24? Se ci ricordiamo, quando Mosè uscì fuori dall'Egitto, dice Esodo 12:38, dice che una folla di gente di ogni specie salì anch'essa con loro. Quindi probabilmente qualcuno di questa folla di gente, magari era proprio di quel paese, e avrà avvisato i Gabaoniti proprio di tutto Israele. Pensate, questa furberia veramente è profonda, questa pubblicità ingannevole, perché loro li prendono alla sprovvista da tutte le parti. Ora, dopo tutta questa premessa, attraverso la narrazione di questo brano vedremo tre principi, tre lezioni importanti in questo racconto, tre lezioni che non riguardano solo il popolo di Israele, ma che interessano anche noi per conoscere meglio Dio e per servirlo nel modo giusto. Perciò tre lezioni importanti per migliorare la nostra relazione con il Signore. La prima lezione è qualcosa di negativo per il popolo ebraico e quindi noi non dobbiamo imitarla, mentre le altre due sono lezioni, possiamo dire, positive. Vediamo intanto il primo principio negativo di questo racconto: la mancanza della saggezza divina. In altri termini, i danni causati dalla mancanza della saggezza divina. Israele, abbiamo sentito, non doveva mischiarsi con nessuno di questi popoli che abitavano nella terra promessa. L'ordine era di sterminarli tutti. E qui abbiamo la prima pietra d'inciampo per Israele, e questa mancanza non ebbe solo delle conseguenze immediate, ma la mancanza di saggezza divina da parte di Israele ebbe delle conseguenze sul loro cammino spirituale e in qualche modo contribuì alla loro rovina. Leggiamo intanto l'inganno dai versetti 4 al 13. Dice, agirono con astuzia, partirono provvisti di viveri, caricarono sui loro asini dei sacchi vecchi e dei vecchi odri da vino, vecchi e ricuciti. Si misero ai piedi calzari vecchi e rappezzati e dei vecchi abiti addosso, e tutto il pane di cui erano provvisti era duro e sbriciolato. Andarono da Giosuè all'accampamento di Gilgal e dissero a lui e alla gente di Israele: noi veniamo da un paese lontano, fate dunque alleanza con noi. La gente di Israele rispose a questi bei: forse voi abitate in mezzo a noi, come dunque faremo alleanza con voi? Ma quelli dissero a Giosuè: noi siamo tuoi servi. E Giosuè a loro: chi siete e da dove venite? Quelli gli risposero: i tuoi servi vengono da un paese molto lontano, attratti dalla fama del Signore tuo Dio, poiché abbiamo sentito parlare di Lui, di tutto quello che ha fatto in Egitto e di tutto quello che ha fatto ai due re degli Amorei di là dal Giordano, al re Sicon, re di Chesbon, e a Og, re di Basan, che abitava ad Astaro. I nostri anziani e tutti gli abitanti del nostro paese ci hanno detto: prendete con voi delle provviste per il viaggio, andate loro incontro e dite: noi siamo vostri servi, fate dunque alleanza con noi. Ecco il nostro pane, lo prendemmo caldo dalle nostre case come provvista il giorno che partimmo per venire da voi, e ora eccolo duro e sbriciolato. E questi sono gli odri da vino che riempimmo, tutti nuovi, ed eccoli rotti. E questi i nostri abiti, i nostri calzari che ci si sono logorati per camminare, per il cammino molto lungo. Dal versetto 3 fino al 15 abbiamo la reazione, come anticipato prima, dei Gabaoniti a ciò che Israele ha fatto ad Ai. E i Gabaoniti agirono con questa astuzia, si travestono, abiti vecchi, calzari vecchi e rappezzati, prendono delle provviste vecchie, pane, abbiamo letto, sbriciolato, e raccontano un sacco di bugie. Al versetto 12 c'è scritto: ecco il nostro pane. Il pane viene mostrato loro, gli viene messo in mano, dice: eccolo, guarda com'è questo pane. Viene mostrato proprio come fa la pubblicità, come abbiamo detto all'inizio. Sapete il modo migliore per vendere un prodotto qual è? È quello di colpire innanzitutto gli occhi delle persone. Attraverso gli occhi le persone diventano più vulnerabili. E per fare un esempio, avete presente quelle pubblicità delle case farmaceutiche? Questo è uno studio che le statistiche dimostrano. Ci sono due case farmaceutiche e uno pubblicizza un prodotto, i principi attivi del prodotto, e quello che cura, come funziona, invece un altro ti mostra una persona che ha il mal di testa, ha il mal di stomaco, e poi ti presentano una compressa e ti fanno vedere questa persona che è rinata. E le statistiche dimostrano che quella casa farmaceutica vende molto più prodotti di quell'altra. La prima cosa che inganna l'uomo sono sempre i nostri occhi. I nostri occhi sono i primi che vengono ingannati e portati nell'errore. Anche Eva fu ingannata dai suoi occhi, guardando l'albero proibito che era bello da guardare. Attraverso i nostri occhi noi pensiamo di vedere come stanno le cose, confidiamo in quello che vediamo, in quello che tocchiamo, e pensiamo e non dubitiamo minimamente che può essere che c'è qualcosa che non vediamo nel modo giusto. Mi ricordo una volta, quando ero adolescente, giù da me c'era l'usanza di fare il corredo ai figli. E un giorno suonano alla porta e c'era un ragazzo napoletano, avrà avuto 24-25 anni, molto sveglio chiaramente. A un certo punto dice a mia mamma che se voleva gli mostra un copriletto tutto fatto a mano, bellissimo. Se voleva, questo copriletto, non so se costava 500.000 lire, con 100.000 lire gliel'avrebbe venduto. E mia mamma, subito, è un'esperta sarta, mia mamma aveva fatto la sarta per 3-4 anni, vede il valore del tessuto, si precipita a prendere i soldi, no? E questo ragazzo gli dà una bella scatola, dice: signora, si prenda questa che è nuova, non quella lì che la toccano tutti. E si vedeva in questa scatola proprio tutto trasparente da una parte, tutto questo lenzuolo ricamato a mano. Ma appena si è preso i soldi, in un secondo il ragazzo è sparito. Ha lasciato la scatola per terra ed è sparito. E nella scatola c'era solo un pezzettino di stoffa, come era nella scatola trasparente. Mia mamma era esperta sarta e venne truffato proprio per la sua esperienza, perché si fidò di ciò che lei aveva visto con i suoi occhi. La stessa cosa succede qui. Israele guarda con i propri occhi il prodotto che gli viene messo in mano e Israele agì secondo i propri ragionamenti. L'unico che conosceva l'inganno, chi era? Era il Signore. Ma mai come in questo momento Israele doveva pregare il Signore e chiedere saggezza. Notiamo al versetto 7, Israele ha qualche dubbio. Dice, la gente di Israele rispose a questi vei, forse voi abitate in mezzo a noi, come dunque faremo alleanza con voi? Ma quelli dissero a Giosuè, noi siamo tuoi servi, e Giosuè allora, chi siete, da dove venite? Quindi Israele ha qualche dubbio, ma l'inganno prosegue. E vediamo che i Gabaoniti usano due tipi di inganni, due. C'è un primo inganno che abbiamo visto, un inganno di pubblicizzare dei prodotti materiali falsi, ma non è l'unico inganno, perché c'è anche un falso prodotto spirituale in questo inganno. Dal versetto 9 all'11 c'è una falsa adorazione. Forse le parole più ingannevoli di tutti furono la loro testimonianza. Loro affermano di essere stati spinti verso Israele grazie alla reputazione di Yahweh con le sue opere potenti. Dove abbiamo visto qualche cosa di simile? Chi è che ha fatto una dichiarazione di fede simile a questa? Rab, vi ricordate al capitolo 2? Al capitolo 2 di Giosuè, Rab dice le stesse cose. Lei era stata colpita dal Dio di Israele. E confrontando le parole di Rab a quella dei Gabaoniti, è difficile distinguere tra la vera fede e quella fasulla, soprattutto quando suona così spirituale e religiosa. La distinzione tra le due cose è molto sottile, perché per la maggior parte anche di noi è sempre qualcosa di molto bello e incoraggiante quando le cose che Dio compie nei nostri confronti vengono conosciute dalle persone, dagli altri. Anche noi potremmo essere ingannati quando qualcuno ci parla delle cose del Signore, ci lusinga delle cose del Signore, ci mostra, che ne so, il piano di salvezza, ci mostra le potenti opere del Signore, ma in fondo è qualcuno che non gli importa del Signore. Magari entra da quella porta uno che si professa un credente e magari chiede soldi. Siete mai stati ingannati da qualcuno che si finge spirituale? Israele aveva bisogno della saggezza divina, eppure non si curò di cercarla. Al versetto 14 e 15 ci viene detto: allora la gente di Israele prese delle loro provviste e non consultò il Signore. Giosuè fece pace con loro e stabilì con loro un patto per il quale avrebbe lasciato loro la vita. E i capi della comunità lo giurarono loro. I versetti 14 e 15 sono l'apice, potremmo dire, di tutta questa prima parte del racconto. La cosa più importante è la parte finale del versetto 14. Questo è il versetto chiave, dove viene messa in luce tutta la stoltezza di Israele. La gente di Israele non consultò il Signore. Letteralmente c'è scritto: la gente di Israele non consultò la bocca di Yahweh. Qui troviamo una grave mancanza anche da parte di Giosuè. Anche da parte di Giosuè. Giosuè aveva avuto l'ordine di consultare il Signore sempre, non lo fece. Adesso vi tengo un po' svegli, magari anche voi, se possiamo andare in Numeri 27. Sto scherzando, chiaramente. Andiamo in Numeri 27, dal versetto 18. Numeri 27. Giosuè aveva ricevuto l'ordine di consultare il Signore e non lo fece. Numeri 27, dal versetto 18. Che dice così: il Signore disse a Mosè, prendi Giosuè, figlio di Num, uomo in cui è lo spirito, imporrai la tua mano su di lui e lo farai comparire davanti al sacerdote Eleazar, e davanti a tutta la comunità. Gli darai i tuoi ordini in loro presenza e lo farai partecipe della tua autorità affinché tutta la comunità dei figli di Israele gli obbedisca. Egli si presenterà davanti al sacerdote Eleazar, che consulterà per lui il giudizio dell'Urim davanti al Signore. Egli e tutti i figli di Israele con lui e tutta la comunità usciranno all'ordine di Eleazar ed entreranno all'ordine suo. Giosuè e i suoi uomini dovevano consultare il Signore tramite il profeta Eleazar, e la saggezza di Dio era portata di mano, ma venne completamente ignorata. Il problema non fu che Giosuè e Israele investigarono superficialmente, ma fu che arrivarono alle loro conclusioni senza consultare il Signore. Essi non sbagliarono per un'errata valutazione, ma per una mancanza di preghiera. Per una mancanza di preghiera. Come ci dice Giacomo 4:2, loro non ci ricevettero perché non domandarono. Noi non abbiamo sostituito Israele, lo sappiamo, ma anche per noi il Nuovo Testamento è molto chiaro. Efesini 6:18 dice: pregate in ogni tempo, pregate in ogni tempo. Il credente deve pregare in ogni tempo, deve cercare in ogni tempo la saggezza e la guida del Signore. Giosuè 9 in questa parte ci avverte di non assumere come Israele un atteggiamento di presuntuosa indipendenza. Dobbiamo cercare il Signore sempre, non solo quando stiamo affrontando qualche situazione di dubbio, ma abbiamo sempre bisogno della saggezza divina. E purtroppo tante volte in chiesa si prega e si desidera vedere la potenza di Dio quando affrontiamo magari momenti difficili, quando affrontiamo quelle situazioni che ti tolgono il respiro, ti tolgono il sonno la notte, non riesci a dormire. Preghiamo per vedere la potenza di Dio agire nelle situazioni più disperate della nostra vita. Ma quanto veramente ci mettiamo a pregare e a desiderare la saggezza divina che guidi le nostre vite? Giacomo 1:5 dice: se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chiede a Dio, che dona a tutti generosamente senza rinfacciare, e gli sarà data. C'è questa promessa, la saggezza di Dio è a portata di mano anche per tutti quanti noi. Dio la offre generosamente ai suoi figli, e quindi abbiamo bisogno proprio di pregare, di chiedere saggezza divina sempre, sempre. E questo chiaramente non significa che prego il Signore se oggi pomeriggio posso andarmi a tagliare i capelli, ma prego il Signore e confido solo nelle sue forze. Dobbiamo stare attenti inoltre da un altro tipo di attacco, un'incredulità nascosta nel nostro cuore più subdola, che ci fa credere di avere tutto sotto controllo. Noi non abbiamo il controllo di nulla, neanche di ciò che vediamo, come stiamo vedendo in questo passo con i nostri occhi. Solo Dio vede chiaramente tutto. Il versetto 15 termina parlando di un patto che loro fanno. C'è anche qui un giuramento che viene fatto. Questo fa parte sempre dell'apice di questa storia ed è un'altra parte molto importante che vedremo adesso nella seconda lezione. Ma diciamo solo, come accennato prima, che per Israele questo patto ebbe delle conseguenze disastrose, perché attraverso questa convivenza Israele viene esposta in qualche modo ad assimilare le pratiche idolatriche di questa popolazione. Abbiamo visto quindi questa prima lezione, i danni causati per la mancanza della saggezza divina. Passiamo ora a vedere la seconda lezione. Questa, come detto prima, è una lezione positiva da imitare. La seconda lezione è la preoccupazione per l'onore di Dio. Ancora in altri termini, l'importanza di avere una giusta preoccupazione per l'onore di Dio. Versetti 16-21. Ma tre giorni dopo che ebbero stabilito questo patto, seppero che quelli erano loro vicini e abitavano in mezzo a loro. Infatti i figli di Israele partirono e giunsero alle loro città il terzo giorno. Le loro città erano Gabaon, Kefira, Berot e Kiriat e Arim. Ma i figli di Israele non li uccisero a causa del giuramento che i capi della comunità avevano fatto loro nel nome del Signore Dio di Israele. Però tutta la comunità mormorò contro i capi, e tutti i capi dissero all'intera comunità: noi abbiamo giurato loro nel nome del Signore Dio di Israele, perciò non li possiamo toccare. Ecco quello che faremo: li lasceremo in vita per non attirarci addosso l'ira del Signore a causa del giuramento che abbiamo fatto loro. I capi dissero dunque: essi vivranno. Ma quelli furono semplici spaccalegni e portatori d'acqua per tutta la comunità, come i capi avevano loro detto. Come abbiamo letto, Israele scopre presto di essere stato ingannato, in quanto i Gabaoniti vivevano vicino loro. Quando si dice che le bugie hanno le gambe corte, no? Questi tre giorni dopo aver stretto l'alleanza con questi popoli, queste sono quattro città che, con cui stringono questa alleanza, una è composta da due città, e come si dice nel versetto 17, e scoprono l'inganno. Ora, l'intero problema di questa parte è incentrato sul versetto 18, sul giuramento. Nonostante l'inganno, c'è il ma del versetto 18, adesso non li possono uccidere. La parola giuramento, per dire, per sottolineare quanto è importante questa parte, o hanno giurato, viene ripetuta quattro volte in questo capitolo. Quattro volte. Questo indica che un'altra parte molto importante nel nostro testo è proprio il giuramento che questi hanno fatto. E riguardando i versetti che abbiamo letto, può darsi che al popolo, alla maggior parte del popolo, non gli interessava di questo giuramento. Il popolo probabilmente voleva uccidere in ogni caso i Gabaoniti per il loro inganno. Ma al versetto 19 sembra che i capi non sono d'accordo con loro. Dice: noi abbiamo giurato loro nel nome del Signore Dio di Israele, perciò non li possiamo toccare. Ed anche al versetto 26 ci viene detto che è Giosuè che li libera dalle mani dei figli di Israele. I capi dicono: fermi tutti, non li toccate, c'è un giuramento fatto nel nome del Signore. E il popolo ubbidisce. Il popolo ubbidisce. Però osserviamo cosa dice la fine del versetto 18. Però tutta la comunità mormorò contro i capi. Che significa mormorare? Significa sparlare, spettegolare, peccare di maldicenza. Qui iniziarono a lamentarsi, a parlare male delle guide. E giusto per fare una parentesi, questo è qualcosa che può riguardare anche la Chiesa. Chi guida una Chiesa deve farlo con la massima responsabilità e con la saggezza che viene dall'alto. I responsabili di Chiesa sono sempre sotto la lente di ingrandimento, sia... E quando va tutto bene, quando si comportano bene, forse nessuno ci fa caso, ma quando sbagliano, i membri subito potrebbero iniziare a mormorare, a sparlare delle guide. Anche nella Chiesa i membri iniziano a mormorare. Chiaramente è un peccato di ogni membro se fa maldicenza, quindi ognuno è responsabile, quindi i membri non sono giustificati, ma le guide devono avere una vita esemplare e dipendere dalla saggezza divina. Ora, tornando al nostro testo, i capi prendono una decisione molto importante. Al versetto 21 c'è scritto: i capi dissero dunque, essi vivranno. Perché presero una decisione così drastica, così controproducente per loro? I capi prendono questa decisione per onorare Dio, per onorare Dio. Rompere il patto e il giuramento che avevano ottenuto i Gabaoniti, anche disonestamente, avrebbe attirato l'ira di Dio su di loro. Ascoltiamo bene questa parte, perché è molto importante. Israele sarebbe caduto sotto la maledizione di Dio per averlo violato. Quando si giurava nel nome di Dio, è come se il giuramento l'avesse fatto Dio stesso con questi popoli, come le spie che avevano giurato a Rab. E dovevano mantenere quel giuramento. Dio aveva fatto cadere tutte le mura tranne la casa di Rab, perché Dio mantiene la parola che dice. Il popolo di Israele aveva l'onore e l'onere di rappresentare Dio nel mondo a quei tempi e quindi rompere il giuramento avrebbe disonorato il nome di Yahweh di fronte ai pagani. Significava che la parola di Yahweh non era attendibile, quindi che non ci si può fidare di Dio. Non ci si può fidare di Dio. All'epoca non c'era la grazia come oggi. E se tu disonoravi Dio, Dio te la faceva pagare immediatamente. Con Dio non si scherzava e non si dovrebbe scherzare neanche oggi sotto la grazia. Ogni patto è qualcosa di sacro per Dio. Perciò, prima di fare un patto Israele, doveva pensarci bene. Questo riguarda anche noi. Prima di prendere delle decisioni importanti, dobbiamo consultare il Signore. Ora, quello che sto per dire sembra che non c'entri direttamente col passo, ma ci spiega meglio e sottolinea cosa significava rompere questo patto. Nonostante questo patto è così chiaro in questo testo, qualche secolo più avanti c'è qualcuno che violò questo patto. E questo, se ci ricordiamo, fu Saul. E l'ira del Signore si accese su Israele anche dopo la morte di Saul. Leggo alcuni versetti di 2 Samuele 21. Inizio col versetto 1, dice: al tempo di Davide ci fu una carestia per 3 anni continui. Quindi c'è una carestia ai tempi di Davide dopo il re Saul. Davide cercò il volto del Signore e il Signore gli disse: c'è un debito di sangue che pende su Saul e sulla sua casa perché egli fece perire i Gabaoniti. Ancora leggo 2 Samuele 21:2. Allora il re Davide chiamò i Gabaoniti e parlò loro. I Gabaoniti non facevano parte dei figli di Israele, ma erano un residuo degli Amorei. I figli di Israele si erano legati a loro per giuramento. Tuttavia Saul, nel suo zelo per i figli di Israele e di Giuda, aveva cercato di sterminarli. Davide disse ai Gabaoniti: che cosa devo fare per voi? In che modo posso espiare il torto fattovi? Perché voi beneficiate l'eredità del Signore. E se volete leggere la storia in 2 Samuele, come prosegue, vengono consegnate ai Gabaoniti 7 discendenti di Saul, che vengono tutti messi a morte. E così cessò l'ira del Signore. Per il Signore le promesse che facciamo, gli impegni che ci prendiamo, sono qualcosa di importante. Dobbiamo sempre portarli a termine, sia se ci impegniamo con Dio e sia se ci impegniamo con altri. Ad esempio, in Ecclesiaste 5:4-6 dice il Signore: quando hai fatto un voto a Dio, non indugiare ad adempierlo, perché egli non si compiace degli stolti. Adempi il voto che hai fatto. Meglio è per te non far voti che farne non adempierli. Non permettere alla tua bocca di renderti colpevole, non dire davanti al messaggero di Dio: è stato uno sbaglio. Mi suona qualcosa di familiare? Quando la cosa non ci piace, diciamo: è stato uno sbaglio. Il Signore non si compiace degli stolti. Per noi cristiani del 2023, che viviamo in un mondo dove la parola te la rinnegano in faccia, anche quando è firmata, sentire queste storie ci sembra qualcosa di assurdo. Soprattutto quando le cose vanno contro di noi, quando le cose non sono più convenienti per noi, a volte si sciolgono, ad esempio, anche quelle promesse fatte in un matrimonio. Quando arriva qualcosa di negativo e si pensa: non vi conviene più stare con questa persona. Eppure tu ti sei impegnato a stare con quella persona nel bene e nel male. Hai fatto un giuramento e l'hai fatto, se sei un credente, davanti a Dio. Noi prendiamo tutto quello che facciamo alla leggera. Il cristiano perciò deve mantenere la propria parola, non solo nel matrimonio, ma in ogni ambito della nostra vita. E non deve farlo per se stesso. Deve ricordarsi che c'è sempre l'onore di Dio che ci va di mezzo. L'onore di Dio. Pensate alla testimonianza negativa che abbiamo come credenti quando ci impegniamo per qualche cosa che alla fine non manteniamo. Cosa pensano i non credenti? Da quello che dice di amare Dio, invece come tutti quanti noi, come gli altri. E invece la testimonianza positiva che abbiamo quando, nonostante quell'accordo è sconveniente per noi, che è controproducente per noi, io lo porto a termine. E cosa succede? Dall'altra parte succede che l'onore di Dio viene tenuto in alto. Quello è qualcosa di diverso, non è come tutti quanti gli altri. Oh, va contro di lui, sta pagando per qualche cosa che l'hanno imbrogliato, eppure lui sta mantenendo la sua parola. Questa è una testimonianza molto importante e positiva per il credente. Giosuè e i capi, quindi, furono molto avveduti. Israele aveva fatto già un guaio a non consultare la saggezza dell'Eterno. Adesso non poteva fare un altro guaio, perciò, avendo riconosciuto il proprio errore, volevano peggiorare la propria situazione e quindi vivere in maniera più possibile. Osserviamo ancora cosa possiamo imparare da questa storia. Da una parte, come detto, i capi, compreso Giosuè, sbagliarono, ma c'è un errore che riguarda anche i figli di Israele ed è un insegnamento applicabile anche per la Chiesa, sia per i responsabili che per i membri. Pensiamo un attimo, se i figli di Israele non fossero stati fermati dai capi, cosa avrebbero fatto? Avrebbero sterminato i Gabaoniti. E come detto, questo sarebbe stato non onorare Dio. Le guide qui in questo testo prendono delle decisioni che li portano a mettersi contro tutta la comunità pur di onorare Dio. Questo può riguardare anche la Chiesa. A volte le guide di Chiesa prendono quelle decisioni per conformare il corpo a Cristo e tante di queste decisioni non sono in linea con i pensieri di quei credenti meno maturi. Quei credenti meno maturi si oppongono tante volte ai cambiamenti che devono avere e possono magari sparlare delle guide che impongono loro di modellare a Cristo il proprio atteggiamento. Quei credenti meno maturi sono più orientati a farsi una propria giustizia personale piuttosto che sottomettersi a quelli che sono i comandamenti del Signore. Ed è lì che le guide di Chiesa devono avere il coraggio di pensare prima all'onore di Dio che all'amicizia dei membri o alla giustizia personale dei membri. Ci sono chiese purtroppo dove, pur di non mettersi contro i membri, e riguarda, vi dico, voglio scandalizzare la maggior parte delle chiese purtroppo, pur di non mettersi contro i membri, perché è qualcosa di faticoso, è qualcosa che ti porta a discutere con le persone, le guide non portano i gregge a conformarsi a Cristo, ma pensano prima a loro stessi, pensano prima a non aver guai, piuttosto che tenere alto l'onore di Dio. Una chiesa sana è chiamata a vivere principalmente per l'onore del Signore, sia se sei un membro e sia se sei una guida. E può riguardare, e non riguarda soltanto mantenere la parola che noi diamo, ma riguarda l'intera sfera della nostra vita, ogni ambito della nostra vita. Pertanto, quando ci troviamo a pagare le conseguenze dei nostri errori, dei nostri peccati, non dobbiamo permettere a ciò che è più preferibile per noi, a ciò che è più comodo per noi, più vantaggioso, di prendere proprio il sopravvento di quello che è giusto fare, quello che è giusto fare. Ho sentito la storia di un pastore americano che viveva in un posto dove scommettevano anche i bambini sul football, sulle partite di football a scuola. E questo pastore aveva vietato al figlio di scommettere. Ma questo ragazzo non ubbidì al genitore e si mise a scommettere con gli amici a scuola. A un certo punto questo ragazzo perse una scommessa, non so quanti soldi perse, non aveva tutti i soldi, perciò il padre lo viene a sapere, ciò che aveva fatto quel ragazzo era sbagliato, ma il ragazzo diede la sua parola di pagare il debito a questi altri ragazzini. E il pastore, oltre che a punire il ragazzo, gli disse adesso devi pagare il debito e gli diede anche i soldi che mancavano a pagare quel debito che c'era con questi ragazzini. Ora, noi possiamo anche non essere d'accordo con quello che fece questo pastore, ma il principio è importante per noi. Voglio ancora ripetere, può capitare di rimanere intrappolati dalle trame dei nostri peccati, da quelli che sono i nostri errori, delle nostre follie, quando non dipendiamo dalla saggezza di Dio, e indubbiamente abbiamo bisogno di ravvederci e di chiedere perdono. Ma l'eliminazione della colpa non annulla le conseguenze del peccato. Pertanto dobbiamo essere fedeli a Dio anche quando sbagliamo. Dobbiamo glorificare Dio anche in mezzo ai guai che noi causiamo o che abbiamo prodotto. Passiamo a vedere brevemente l'ultima lezione del nostro testo. La speranza in mezzo al popolo di Dio. Ripeto, la speranza in mezzo al popolo di Dio. Versetti 22-27. Giosuè dunque li chiamò e parlò loro così: perché ci avete ingannati dicendo siamo molto lontano da voi mentre abitate in mezzo a noi? Or dunque siete maledetti e voi non cesserete mai di essere schiavi, spaccalegna e portatori d'acqua per la casa del mio Dio. E quelli risposero a Giosuè e dissero: era stato espressamente riferito ai tuoi servi che il tuo Dio, il Signore, aveva ordinato al tuo servo Mosè di darvi tutto il paese, di sterminarne davanti a voi tutti gli abitanti. E noi per causa vostra siamo stati in gran timore per le nostre vite e abbiamo fatto questo. E ora eccoci qui nelle tue mani, trattaci come ti pare che sia bene e giusto di fare. Giosuè li trattò dunque così, li liberò dalle mani dei figli di Israele perché questi non li uccidessero, ma in quel giorno li destinò a essere spaccalegna e portatori d'acqua per la comunità e per l'altare del Signore, nel luogo che il Signore si sarebbe scelto, ed è ciò che fanno ancora ai giorni nostri. Questa parte finale vediamo che viene ripetuta più volte la condanna inflitta ai Gabaoniti per il loro inganno, ma nello stesso tempo viene ripetuto che non dovevano essere uccisi. Versetto 26 ci viene detto: Giosuè li trattò dunque così, li liberò dalle mani dei figli di Israele perché questi non li uccidessero. Ecco la conferma che il popolo li voleva morti. Ora osserviamo la sottomissione dei Gabaoniti. Versetto 25. E ora eccoci qui nelle tue mani. Trattaci come ti pare che sia bene e giusto fare. I Gabaoniti volevano solo una cosa. Volevano salva la vita. Volevano salva da vita, erano terrorizzati dal Dio di Israele, sebbene non avessero una fede autentica. E dicono qui, meglio schiavi che morti. Loro si rimisero nelle mani di Giosuè. Per i Gabaoniti viene inflitta una maledizione. Per tre volte viene ripetuto che i Gabaoniti divennero spaccalegna e portatori d'acqua. Ora nel testo non ci viene detto esplicitamente, eppure compare la sovranità di Dio in questa faccenda. Diciamo subito da una parte che Israele ha peccato, non ha chiesto saggezza a Dio, poi i Gabaoniti hanno mentito, hanno ingannato, entrambe queste azioni sono sbagliate, ma nonostante queste circostanze negative, il piano di Dio avanza, il piano di Dio prosegue. Come abbiamo ascoltato domenica scorsa, Dio cambia il male in bene per quelli che sono i chiamati. E non vogliamo in nessun caso giustificare i Gabaoniti e le loro menzogne, neanche la mancanza di Israele. Ma vediamo che i Gabaoniti adesso ottengono salva la vita. E non mi riferisco solo alla vita fisica, ma c'è la possibilità di avere la vera vita, eterna vita, di redenzione. Pensiamo un attimo a ciò che i Gabaoniti erano destinati. I Gabaoniti divennero spaccalegna e portatori d'acqua, furono destinati a un duro lavoro. Ma dove dovevano fare questo duro lavoro? C'è scritto, nella casa di Dio. I Gabaoniti si trovarono in una di quelle situazioni che gli avrebbe permesso di ottenere la conoscenza del vero Dio e della sua volontà. Essi potevano ascoltare la parola di Dio proprio facendo il proprio lavoro. Erano esposti alla parola di Dio e questa era la migliore benedizione per loro, una benedizione ancora più grande di avere salva la vita e È molto più importante ascoltare la parola di Dio della nostra stessa vita. Erano esposti alla parola di Dio. Probabilmente non lo sappiamo, ma alcuni si saranno anche convertiti verso il vero Dio. Vediamo in questo passaggio proprio il piano di redenzione di Dio che va avanti. Possiamo vedere la fedeltà di Dio. Dio aveva promesso secoli prima ad Abramo, se ci ricordiamo in Genesi 12, che sarebbe, tra le altre cose, Abramo anche stato una fonte di benedizione per le nazioni. E qui c'è questa promessa che inizia a prendere forma, ci sono i primi segni di questa promessa. Ora, noi non siamo Israele, l'abbiamo detto, la Chiesa non ha sostituito Israele, ma attualmente, in attesa del ristabilimento di Israele, la Chiesa oggi rappresenta Dio nel mondo. Oggi è la Chiesa in comunione con Dio, non Israele. Noi non abbiamo degli spaccalegni al nostro servizio, ma tutti i credenti sono una fonte di benedizione verso i non credenti. La Chiesa oggi rappresenta proprio Dio nel mondo e attraverso di noi i non credenti possono essere esposti alla parola di Dio e conoscere il vero Dio, conoscere il Signore Gesù per ottenere la salvezza. Ci avviciniamo a concludere. Per concludere la spiegazione di questo passo e guardare quello che ci dice, questo passo per quello che ci viene detto adesso è molto importante per gli ebrei, anche per le generazioni successive agli ebrei che avrebbero visto questi gabaoniti in mezzo a loro. Dice, ma perché questi stanno in mezzo a noi? Perché c'era un giuramento, quindi è molto importante per loro ed è molto importante anche per i gabaoniti, perché a differenza degli altri popoli che decidono di combattere contro Israele, che come vedremo saranno distrutti, i gabaoniti ottengono la vita. Per loro invece c'è proprio tanta speranza a vivere in mezzo al popolo di Dio. Ricapitolando, oggi abbiamo visto queste tre lezioni, che sono la mancanza di saggezza dall'alto di Giosuè, dei capi, la preoccupazione di Giosuè per l'onore di Dio e infine la speranza di vita dei gabaoniti in mezzo al popolo di Dio. Tre lezioni per noi per una sana relazione con Dio, e voglio ancora ripetere queste tre lezioni per noi in termini applicativi. Queste tre lezioni ci devono spingere a cambiare o implementare la nostra relazione con Dio. Tre lezioni in termini applicativi. La prima applicazione: abbiamo bisogno di dipendere dalla saggezza che viene dall'alto. Abbiamo aperto all'inizio parlando di pubblicità ingannevole, e questo mondo è pieno di pubblicità ingannevole. L'unico è il Signore che non può essere ingannato, per cui dobbiamo stare attaccati a Lui per non essere ingannati. Ma non è l'unica pubblicità ingannevole a cui siamo esposti. Anche il nostro cuore usa una pubblicità ingannevole, vuole farci riposare sulla nostra saggezza anziché in quella di Dio. Noi non abbiamo il controllo, ma il controllo ce l'ha solo il Signore. La seconda applicazione: dobbiamo mantenere la parola che diamo alle persone, le promesse che facciamo, gli impegni che ci prendiamo anche quando vanno contro i nostri interessi, e dobbiamo farlo, dobbiamo tenere alto l'onore di Dio in ogni ambito della nostra vita. Questa è la seconda cosa che il Signore oggi ci chiede di fare. E infine la terza applicazione comprende due cose. Dobbiamo avere una vita santificata in mezzo alle nazioni affinché possano attraverso di noi essere attratti dal vero Dio. E non a caso una vita significata, se santificata, significa dipendere dalla saggezza divina. Leggo solo Giacomo, abbiamo finito. La saggezza che viene dall'alto innanzitutto è pura, poi pacifica, mite, conciliante, piena di misericordia, di buoni frutti, imparziale, senza ipocrisia. Poi la seconda applicazione: per essere una fonte di benedizione, lo sappiamo, lo ripetiamo spesso, dobbiamo portare e obbedire al grande mandato, portare il Vangelo a tutte le persone intorno a noi. C'è ancora tanta speranza per le persone intorno a noi per ottenere la vita. E concludendo, in tutte queste applicazioni che abbiamo visto, dobbiamo essere molto avveduti e vigili. Perciò, proprio come il titolo del sermone di oggi, abbiamo più che mai bisogno della saggezza che viene dall'alto. Che il Signore ci guidi a dipendere dalla sua saggezza. Vediamo. Signore, vogliamo adorarti e lodarti, ringraziarti per la tua parola che ci hai lasciato e mostrato. Abbiamo visto queste tre grandi applicazioni per noi oggi che ci chiedi, Signore. Ti chiediamo perdono per quando permettiamo ai nostri ragionamenti, lo facciamo spesso, Signore, ci dimentichiamo spesso anche di quelli che sono i tuoi insegnamenti. Non siamo migliori del popolo di Israele, Signore. Possiamo solo che ringraziarti che abbiamo la grazia che ci sostiene, Signore, che ci purifica da tutte quelle che sono le nostre mancanze. Ma, Signore, tu vuoi che noi siamo tuoi servi fedeli, che dipendiamo da te. Perciò aiutaci, Signore, a dipendere dalla tua saggezza, a chiederti, a supplicarti della tua saggezza, non solo a supplicarti che tu risolvi i nostri problemi con la tua potenza, ma dacci saggezza, Signore, anche nella vita di tutti i giorni, affinché possiamo essere luce in questo mondo, possiamo essere, come abbiamo ascoltato Giacomo, possiamo avere quel carattere santificato che mostriamo alle persone te, che rappresentiamo te. Aiutaci a mantenere la parola che diamo alle altre persone. Signore, aiutaci a portare il messaggio di salvezza a questi popoli, a queste persone che hai messo intorno a noi, ai quali c'è ancora speranza per loro. Signore, benedici questa Chiesa e ti ringraziamo per tutto ciò che fai per noi e come continui a sostenerci. Nel nome di Gesù. Amen. Amen.